Laser.
Mazara del Vallo è una cittadina siciliana di appena 50.000 abitanti. Ha attraversato secoli e culture diverse, ma due in particolare sono i fattori che hanno plasmato la sua identità fino ad oggi. Da un lato la profonda connessione con il mondo arabo, dall'altro il mare e la pesca, che per quanto piccola l'hanno resa grande agli occhi delle altre concorrenti. Purtroppo anche Mazara però ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano e per ovviare alla crisi, all'impennata dei prezzi e alla concorrenza sempre più pressante ha finito per piegarsi alle regole del mercato. In una soffocante giornata d'inizio luglio è Gaspare Asaro, il rampollo di una delle famiglie di armatori più in vista della città, a raccontare a partire dalla sua esperienza come Mazara sia passata dal diventare la prima marineria d'Italia a capitale indiscussa di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sua maestà, il Gambero Rosso.
Ha iniziato mio nonno intorno agli anni 20-30. Con una barchetta a vela e si faceva a Mazara la pesca prevalentemente della sarda, dell'acciuga, con i guadagni che c'erano in questo settore negli anni 50-60. La maggior parte della gente che lavorava nella terra ha deciso di spostarsi tutto sul settore ittico e da lì è stata proprio una crescita esponenziale. Il gambero rosso veniva pescato nelle zone di marettimo, questo che noi adesso chiamiamo Ponente, la zona di Ponente, no? Il prezzo del gambero era basso perché non c'era grosso mercato, veniva consumato solo in Sicilia.
La mentalità non era quella di allontanarsi da Mazara più di 24 ore di navigazione.
La svolta avvenne quando suo padre Cosimo, che iniziò a lavorare a fianco del nonno all'età di 10 anni, cominciò a prendere il largo verso areali meno battuti e per questo molto più pescosi.
E ti devo dire, per scommessa, ha iniziato lui da Lampedusa con la rete a mare a scendere verso la Libia, a nord di Tripoli, ha incontrato un areale sabbioso che aveva dei pesci che per una cultura marinara ti portano a capire che dopo sotto i pesci c'è il gambero. Ha voluto insistere in questa zona, la seconda volta che ha buttato la rete lì, la quantità di gambero rosso che ha pescato era enorme. Con lo strascico si è veramente visto lo sviluppo che poteva avere il settore ittico. I quantitativi di pescato che si prendevano a mare erano veramente, si pensava, interminabili. E fino agli anni 90 a Mazara c'erano 400 barche e tu calcola che 200 barche, vedendo noi che siamo andati a scoprire questo gambero rosso, hanno deciso tutti di cambiare la loro sistema di pesca per spostarsi tutti nel gambero rosso.
Il boom della marineria di Mazara del Vallo si ebbe tra gli anni 70 e gli anni 80 con l'industrializzazione della pesca e l'introduzione della tecnica dello strascico che permetteva di accaparrarsi enormi quantità di pescato in una volta sola. La stagione del gambero rosso, un crostaceo che si annida in fondali fangosi a oltre 500-600 metri di profondità, prese il volo il decennio successivo, quando in alcuni areali più prossimi alle coste mazzaresi già cominciavano a sentirsi, a vedersi, gli effetti di una pesca poco selettiva, che finché non è stata regolata anni dopo, ha danneggiato irrimediabilmente l'ecosistema marino.
Noi abbiamo fatto il salto dalle imbarcazioni di 15 metri fino a 19 metri, 20 metri, alle imbarcazioni 30 metri con una capienza di stiva abbastanza elevata, con serbatoi di gasolio che ti consentivano di stare fuori per 40 giorni, con tutti gli impianti frigoriferi a bordo che ti consentivano la congelazione, l'abbattimento a bordo del gambero. Insomma, si sono sviluppate attorno al peschereccio tante maestrie e tante tecnologie nuove, gambero congelato a bordo, abbattuto a meno 50 gradi, appena pescato e quindi conserva tutte le sue proprietà. È un tipo di lavorazione che è tipica ed è particolare mazzarese. Con la scoperta di questo gambero rosso e di queste quantità così grandi, è nata l'esigenza di spingere questo gambero oltre i confini siciliani e di portarlo al nord dell'Italia.
La storia del gambero rosso di Mazara è fatta di contraddizioni e bugie sottese. La prima riguarda la sua stessa denominazione. Anche se non è un dettaglio noto a molti consumatori, l'etichetta di Mazara, che ha reso il gambero rosso unico e ambito ovunque nel mondo, non riguarda la sua provenienza, ma un certo tipo di trattamento, che per molti anni ne ha fatto davvero un'eccellenza nel Mediterraneo. Per capire un po' meglio come il mercato del gambero, che è passato dall'essere un semplice crostaceo a un bene di lusso, si basi più su furbizie e opportunità che sulla reale qualità del prodotto, decidiamo di andare a parlare con il commerciante all'ingrosso e armatore Nicola Lanza.
All'inizio non potevo capire quale vita questo gambero, sti pesci, migliore. Io ho mangiato a Palermo, io, mia moglie e mia figlia. Mia figlia prende un primo con i gamberi. Ci siamo? Io vedo arrivare il piatto, guardo il gambero e penso, minchia, così grosso. Però sai, sono un maligno per natura, ma può essere mai. Viene il cameriere e gli faccio, dai, dimmi che gambero è questo. Dice, gambero argentino. Io sono arrivato a casa, ho preso il gambero argentino, ho fatto la catalana con il gambero argentino. Eccezionale. Un chilo di gambero argentino di prima, selezionato. Sai quanto costa? 8 euro. E la gente non l'apprezza perché costa poco.
Lanza sottende che la differenza tra i gamberi di Mazara e quelli argentini, al palato ma anche alla vista, è inesistente. Eppure i gamberi di Mazara costano almeno 10 volte tanto.
Quindi cosa vuoi? Il gambero rosso, piano piano, il precursore è stato un ragazzo su Milano. Ma la gente è mia, io l'ho vissuta in prima persona.
Era la Mazara Fish?
Sì.
Ah, ok.
Piano piano si è messo per campare a fare un po' di ristorantini, così piano piano, piano piano. E ha fatto questo fenomeno. Noi facciamo Louis Vuitton, facciamo Cova. Da Milano poi si è esteso, macchia d'olio, per tutta l'Italia. Perché chi va a Milano a mangiare, chi può, va nei ristoranti particolari dove comincia a mangiare questo prodotto. Si lancia il prodotto facendolo mangiare per crudo.
Nell'arco di 30 anni Lanza ha creato un impero che conta più di 200 dipendenti. È stato lui, una ventina d'anni fa, a far fare il primo salto a livello commerciale al gambero rosso. Così facendo ha cercato di porre un freno a problemi nati però già alcuni anni prima. È Gaspare Asaro a introdurre la questione.
Tutte le altre barche del comparto di Mazara hanno deciso di seguirci in questa storia. E che è stato un bene o un male? Un bene perché ha portato, diciamo, a un nuovo sviluppo della marina di Mazara, ma dall'altro lato ha svegliato gli interessi della Libia fino a quando erano due o tre le barche che andavano a pescare lì senza strumenti, insomma, di localizzazione che loro non avevano, i libici. Era tutto, insomma, calmo. Quando hanno visto la potenza dei barchi, da lì è iniziata, insomma, la guerra, quella che noi adesso osteggiamo.
Il casus belli fu la zona di protezione pesca unilateralmente istituita da Gheddafi nel 2005, mai riconosciuta dagli organi competenti. Il dittatore libico decise di tracciare una linea dritta a 12 miglia nautiche dalle coste di Tripoli e Misurata, andando a includere tutto il Golfo della Sirte, profondo altre 62 miglia. Così facendo, l'area protetta, off limits per i pescherecci stranieri fino a oggi, fu estesa fino alle 74 miglia. Per anni i pescherecci mazaresi se ne sono infischiati di questo limite immaginario. L'armatore Domenico Asaro ci parla di una delle sue tante disavventure.
Sono stato inseguito per 5 ore, mitragliato. Prima hanno tentato di uccidere il comandante in plancia. Quindi la plancia è diventata un colapasta. Ma io, siccome ero lì sotto, che li vedevo, che loro avvicinavano, sparavano, poi dopo circa 2 ore loro hanno iniziato a sparare più basso, che dice, ma come mai? Questo non muore mai. Si avvicinavano, ritornavano, avvicinavano così, mi sparavano, pa, 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 mi sparavano, mi attraversavano, ritornavano e iniziavano a sparare. A un certo punto poi una scheggia mi passa di striscio dietro la nuca, allora dico, là questo vero mi vuole uccidere. Quindi decido di fermarmi. Ci hanno fatto scendere e ci hanno portato in un carcere, facendo 50 carcerati. Bagno solo e un gabinetto turco. E poi, fortunatamente, diciamo, dopo 6 mesi, Gheddafi ci ha graziato per la buona condotta. Ci hanno mandato a casa, ma il peschereccio me l'hanno confiscato.
Gheddafi sogna di fare della Libia una potenza marinara e finché è in vita continua a investire nel settore. Con la rivolta popolare del 2011, però, la Libia si spacca in due e prima ancora che Gheddafi ne abbia posto le fondamenta, il settore della pesca crolla.
Ma il gambero rosso è stato una benedizione o una maledizione per voi?
È stata una benedizione, ma è stata pure una maledizione. Se dovevamo continuare il mestiere che facevamo prima, come facevamo? Perché non c'è più personale, non vuole fare più nessuno sacrifici. Ad oggi diciamo che siamo un po' fortunati, perché se tu trovi un marittimo e gli dice: senti, vuoi venire al mare con me? Ok, che pesca fate voi? La pesca del gambero rosso. Ah, ok, ci vengo. Perché la pesca del gambero rosso facciamo noi 4 cale al giorno. C'è da lavorare pochissimo. In un'ora tu sistemi tutto il gambero, pare, e poi hai 4 ore lì, ti riposi. Quando prima non avevi neanche il tempo di poter mangiare. Detto che si diceva una volta, si mangia quando non c'è fame e si dorme quando non c'è sonno. Però nello stesso tempo ci tenevo a tutti vivi, perché c'erano persone che saltavano, malgrado tutti i sacrifici che si facevano. C'erano persone che erano vive, si saltavano. Era una cosa bellissima. Ora diciamo che ci siamo addormentati.
Mentre il settore ittico perde attrattiva, a imporsi è la pesca del gambero rosso, che se da un lato richiede molto meno tempo e fatica, dall'altro però prevede costi molto elevati per il mantenimento dei suoi pescherecci. Per questo bisogna farsi furbi.
La pesca è un mestiere antico, di grande tradizione, e a Mazara del Vallo è anche un'importante risorsa. Quella dei pescatori di questo
sono i fratelli Paolo e Nicola Giacalone, a giugno 2014, a dare un'ulteriore spinta alla commercializzazione del gambero.
Qualità che serviranno ai 14 aspiranti Masterchef per affrontare la sfida di oggi.
Ragazzi, buongiorno e benvenuti in Sicilia. Siamo a Mazara del Vallo. Questo è il porto con la flotta pescherecce più grande di tutto il Mediterraneo.
La cosa era cercare di dare il giusto valore a un prodotto che merita di essere valorizzato per quello che è. Perché prima, secondo noi, non era valorizzato al prezzo giusto. Affittavamo una cella di stoccaggio, tu arrivi il prodotto è congelato, lo metti in questa cella di stoccaggio e poi quando il mercato dice... te lo pagano, per dire, ti faccio un esempio, a 60 euro lo vendiamo, a 50 non vendiamo, capisci com'è? La cosa più importante era questo, che tu da produttore determinavi il prezzo, capisci? Non determinano il mercato, il commerciante, capito? La prima operazione che abbiamo fatto per veicolare il brand, abbiamo fatto fare una puntata di Masterchef in esterno a Mazara, ok? L'abbiamo fatta... fare noi, pagata da noi, da noi come azienda. Proprio noi nasciamo il 18 giugno 2014, quando si fa questa puntata qua registrata, che ancora non eravamo ancora in commercio, ok?
Già proprietari delle ditte Medina e Kairos, i due fratelli quella stessa estate inaugurano anche il brand Rosso di Mazara.
Poi cosa succede? Che noi abbiamo rivoluzionato totalmente il packaging. Siccome io gli dicevo: senti, se tu vai in gioielleria a comprare un gioiello, oggi è diventato più bella la scatola che il gioiello. Tu non puoi presentare un gioiello con una busta di plastica, capisci? Masterchef ci ha dato una grossa spinta. Sai, io dico sempre, da buon meridionale, noi abbiamo saputo creare relazioni, però poi secondo me siamo stati anche bravi, io e mio fratello. Ci siamo girati il mondo a proporre questo gambero, a fare eventi. Abbiamo fatto eventi in assoluto, essere presenti. Non è che noi vendiamo solo gamberi, vendiamo la nostra faccia, la faccia dei nostri marinai, la faccia, c'è capito? La legge dell'economia è domanda e offerta. Più c'è domanda, più aumenta il prezzo. Ormai mangiare gambero rosso è diventato figo.
Gambero!
Uno qua!
Sì, sì, ci piace!
Gambero rosso è il miglior pesce a Mazara del Vallo!
Come spesso accade, però, questa è solo una delle due facce della stessa medaglia.
Il suo gambero rosso si è allargato, 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 ma finirà. Sai, da Mazara, Mazara barche che lavorano, quante ce ne sono? Di 75 metri che quest'anno ce ne sono state sempre ferme, in porto di media 25. Sei nel cantiere. sono 31. E ore da 2 mesi, 25 a rimorchiare tonne. Prodotto non ce n'è. 4 ne demoliscono a Mazara.
Secondo l'ANSA, la bolla si sta gonfiando a dismisura ed è destinata a scoppiare.
Io compro un cartone di gambero 750 euro per ora. Sai l'utile quanto è l'orto? 40 euro a cartone. E chi è vicino a me lo sa che quando vedo il cartone non si farà. Cioè dice, allora perché lo lavori? Perché per noi è pure importante. Siamo l'azienda più vecchia commercialmente che c'è. Già a maggio l'anno scorso mi volevo vendere tutte le barche. Poi c'è un'affezione particolare. Ti diventa una parte, di te stesso. Capito? E sai com'è abbandonare la barca? È come se ti togli un braccio.
Le motopesca faticano a coprire con i ricavi le spese di gestione, mentre gli aumenti del costo del gasolio, la diminuzione del pesce, anche in conseguenza dello sfruttamento eccessivo del nostro mare e i vincoli fissati dalla Comunità Europea per cercare di preservarlo, scoraggiano i pescatori locali.
Noi, come direttive di Comunità Europea, abbiamo l'obbligo di pescare per tot giorni all'anno, sempre meno. Abbiamo l'obbligo di avere degli attrezzi di pesca selettivi, abbiamo l'obbligo di avere delle maglie larghe, abbiamo l'obbligo di avere a bordo dei sistemi di sicurezza adeguati per il personale, che ci sta, ovviamente. Però nella stessa bacinella, che io chiamo Mediterraneo, non ci siamo soltanto noi. E quando noi indietreggiamo da questo pezzo di mare, avanzano le flotte queste dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi perdiamo competitività e posti di lavoro, loro avanzano e avanzano anche a discapito della selettività, della sicurezza, del reddito e di tutta una serie di fattori. La Tunisia fino a qualche anno fa dava incentivi alla costruzione e regalava la licenza di pesca. L'Algeria in questo momento sta facendo la stessa cosa. Gli egiziani sono quelli più pericolosi di tutti. La Turchia sta facendo strage di gamberi.
Quanto la guerra del pesce con la Libia ha contribuito a peggiorare, quindi a ingigantire la crisi della flotta mazzarese? E a voi, cioè, quanto vi ha impattato poi?
È stato un fattore determinante questo. Perché se la Libia avesse mantenuto i suoi confini alle 12 miglia, quelle delle acque internazionali, a quest'ora tanti pescherecci di Mazara avrebbero avuto modo di fare reddito nel settore ittico. La Libia ha tolto insomma la possibilità di diversificare le zone di pesca all'interno del Mediterraneo. Tutto sbagliato. E se il problema lo si prendeva per le corna allora, quando è nato, e si veniva insomma ad una partnership, a delle convenzioni, non lo so, ad un partenariato tra gli stati dove si scambiavano le tecnologie e il personale, allora forse la crescita sarebbe stata più organica all'interno del Mediterraneo. Quindi ogni iniziativa che lo Stato italiano vorrebbe volesse fare con la Libia deve passare sempre dall'avallo della Commissione Pesca in Comunità Europea. Gli unici eventi positivi sono state le iniziative dei privati.
Tra queste una, quella mediata dal broker Enzo Asaro, che non ha alcuna parentela con Gaspare Asaro, tra il 2022 e il 2023, definisce un prima e un dopo nella storia della pesca del gambero a Mazara, più che altro perché mette in chiaro la posizione ambigua dello Stato italiano rispetto alla questione con la Libia.
Pensate che prima di iniziare noi per Saventura, i congelatori di tutti i commercianti di pesce di Mazara erano stracolmi di gambero rosso che non si riusciva a far uscire dalle celle e che si stava bruciando perché non era più vendibile. Io sono riuscito a far diventare il gambero da 100 euro a 45 euro e c'era una felicità da parte di tutti. Noi per circa 12 anni siamo andati e venuti dalla Libia avendo il gancio in quella zona. Nel 2022 questo ci chiama e ci dice: penso che sia il momento giusto, nel senso che una società libica regolarmente costituita o più regolarmente registrata aveva chiesto al Ministero della Pesca che barche italiane potevano andare a pescare nelle acque antistanti, diciamo, le coste libiche. Loro ti davano in locazione questo tratto di mare, dandoti delle prerogative. Tu come porti 10, 15 barche, 20 barche, li distribuisci con la costa, il ruolo di uno, ognuno ha il suo tratto, diciamo, la sua zona di pesca, e pagano l'affitto di quello che stanno e poi il prodotto se lo riportano. Hanno pensato bene il Dipartimento Pesca Italiano di bloccare tutto, dicendo: se entro 24 ore tu non porti la barca in Italia, noi ti sequestriamo tutto. Loro sostengono che il riferimento al regolamento comunitario, all'articolo 17 e 18 del regolamento della Comunità Europea, bisogna avere l'autorizzazione della Comunità Europea. Non è assolutamente così, perché questo succede nel momento in cui tu fai un accordo di Stato. Però il regolamento stesso dice che in mancanza di accordo bilaterale sulla pesca con lo Stato terzo, vale l'autorizzazione rilasciata dallo Stato terzo.
Se la normativa dà ragione ad Asaro, non si capisce perché le autorità italiane abbiano deciso di ostacolare un'operazione che sembrava mettere d'accordo sia libici e mazzaresi che la Comunità Europea. Dopo di lui altri hanno tentato di avviare partenariati con soci libici. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati ottobre scorso Paolo e Nicola Giacalone.
Tutto quello che si sente, tutta la bufala, è un paravento.
Sebbene possano contare sia sull'avallo dello Stato che su un socio locale, al momento la Libia non possiede il bollo CE per poter esportare prodotti in Europa. Ecco perché questa realtà non ha alcun valore. In prospettiva, però, c'è anche chi, come Gaspare Asaro, guarda con un misto di invidia e interesse a questa iniziativa.
Quindi tu dici, come se è una cosa che ti potete fare?
Lo farei alla grande.
Perché è lì il gambero rosso. È lì perché sono riusciti loro a tenere il loro mare vergine, ancora produttivo.
Ma anche perché i pescherecci sono pochi rispetto alla risorsa che c'è. E quindi, se si vuole portare avanti il commercio del gambero, è proprio lì che bisogna andare. In effetti, gli accordi tra privati e società miste sarebbero l'unico modo per importare legalmente il gambero rosso dalla Libia, ma ancora non sono operativi, quindi è anche inutile parlarne. Piuttosto rimane il mistero su come il gambero possa continuare a inondare il mercato.
Com'è che arrivano sti gamberi?
Spegni che te lo dico!
Un fenomeno che per anni è stato il segreto di Pulcinella di Mazzara finalmente è stato denunciato pubblicamente. Durante la 26esima sessione del Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca della FAO, i delegati libici hanno dichiarato che parte dei carichi pescati da navi libiche normalmente non vengono dichiarati nei porti libici, ma trasferiti tramite trasbordo su altri pescherecci per essere poi venduti in porti stranieri. È Domenico Asaro a spiegarci come funzionano i trasbordi tra Mazzara e la Libia, un'attività da tempo ritenuta illecita dalla regolamentazione europea.
Praticamente c'è stato un giro nave mazzarese che qua non producevano più. Se le sono portate in Africa, magari prendendosi soldi governativi. Dall'Africa l'hanno fatto rientrare di nuovo nel Mediterraneo, non potendo lavorare più in Italia. L'hanno portato prima in Tunisia e poi in Libia e lavorano tranquillamente. Ma i pescherecci sono libici, tranne degli italiani. Pescano i libici e lo danno ai pescherecci. Nella Mazzara del Vallo solo registrano come fosse che l'hanno pescato loro e lo portano.
I trasbordi sono quasi impossibili da verificare perché avvengono sempre in mare aperto, quando i sensori di rilevamento per almeno una delle due imbarcazioni coinvolte vengono spenti. Ma c'è almeno una red flag. I comandanti delle imbarcazioni mazzaresi hanno l'obbligo di registrare e trasmettere elettronicamente al ministero ogni cattura. Quindi le autorità italiane hanno quotidianamente sotto gli occhi la situazione.
Se io prendo 180 kg, tu come fai a prendere il 360 kg? Quando io il mio mestiere lo so fare abbastanza bene.
Se barche che svolgono la medesima attività di pesca nello stesso braccio di mare, condizioni che possiamo monitorare anche noi su piattaforme pubbliche come Marine Traffic e Global Fishing Watch, scaricano quantità di gamberi tanto diverse, è legittimo farsi venire qualche dubbio. Peccato che alla nostra richiesta di poter accedere ai dati disaggregati dei carichi dichiarati dei singoli pescherecci, il Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste abbia rifiutato ritenendoli dati sensibili e quindi ci sia impossibile esprimerci oltre. A questo punto continua a parlare l'ANSA.
Io ho fatto una riunione 10 giorni fa a Malta con dei libici.
Ah.
Sì, E dice, sai, noi vogliamo lavorare, sappiamo che voi, vabbè, non è voi. E ho detto, oh, boh, fate, mandatemi il prodotto, ve lo poco, che siamo a posto. Dice, allora non possiamo fare il trasporto a mare, ma tutti in galera se ne vanno. A che giorno ci sarà una gettata che viene da tremare? Quando andrà male, poi se la vedono loro, che so io. Sono delle scelte che devi fare. Io, nella condizione in cui sono, per l'età che ho, il mio capo non ci mette. Vediamo, posso rischiare tutto quello che ho fatto.
In fin dei conti, però, i trasbordi per molti pescatori che hanno incentrato la loro attività quasi solamente sul gambero rosso restano una delle poche forme di sopravvivenza. La faccenda è un'altra. Se sempre più spesso il gambero rosso viene catturato altrove, trasferito e nazionalizzato lungo la rotta, cosa resta davvero di Mazara? Siamo di fronte a una vera eccellenza o solo a un marchio? L'impressione è che se il sistema non viene ripensato, secoli di storia e conoscenze rischino di affondare per sempre e che il gambero di Mazara, per come concepito oggi, sia più una finzione condivisa che una realtà effettiva.